Migliora lievemente, ma rimane ancora molto critica la situazione della Fondazione Città di Senigallia, alle prese con un risanamento che sembra non vedere mai la fine. Certo, se la fine si traducesse con il fallimento, meglio sarebbe fare di tutto per evitarla, o perlomeno questo è quanto si augura buona parte dei senigallesi. La realtà socioassistenziale versa in uno stato di difficoltà economica che è solo peggiorato a causa dell'avvertenza con Autostrade per l'Italia, ma la sua discesa agli inferi inizia diversi anni fa. Oggi c'è un commissario straordinario a gestirla e a tentare di risanarla, un commissario nominato dalla Regione Marche che ancora non si è espressa sul prosieguo di questo cammino. Intanto quel commissario, che è l'avvocato Corrado Cannafoglia, che abbiamo già intervistato a 20 minuti da Leone lo scorso agosto per spiegarci un po' la situazione, ha presentato i risultati del bilancio d'esercizio 2023 approvati lo scorso 14 ottobre. Un bilancio da cui emerge una perdita di 36 milioni di euro, riconducibile a due importanti questioni. Bene, come avrete capito, questo è l'argomento di questa puntata di 20 minuti da Leone. Ben trovati a tutti. Allora, parliamo appunto di questo pesante bilancio. La perdita di 36 milioni di euro è riconducibile a due importanti questioni. La prima è l'avvertenza con Autostrade per l'Italia per dei terreni della Fondazione Città di Senigallia espropriati da Autostrade per l'Italia e valutati circa 22 milioni di euro, ma che in un secondo momento sono stati rivalutati, per cui l'ente socioassistenziale senigallese è stato costretto, con una sentenza in Cassazione, nei vari gradi di giudizio e infine in Cassazione, a dover restituire ben 14,8 milioni di euro più interessi, soldi che però l'ente senigallese non aveva più. La seconda questione che ha portato alla perdita è la svalutazione del patrimonio immobiliare della fondazione, che è sceso praticamente di oltre 21 milioni di euro. E ora, di fronte a tutto questo, sembra quasi poca cosa l'utile di gestione conseguito nel 2023 di circa 33 mila euro, tolti ovviamente il debito con Autostrade, la svalutazione immobiliare e gli ammortamenti. In realtà, lo spiega il commissario Cannafoglia, è ciò che ha permesso, assieme ad altre mosse, di non portare i libri in tribunale, cosa che comporterebbe non solo la vendita di tutto ciò che è rimasto nel patrimonio dell'ente, compresa la residenza per anziani che si affaccia su Via Cellini, ma anche lo stop a tutti i servizi, compresi quelli di solidarietà a favore di alcuni soggetti deboli, per poter rimborsare i creditori. Quindi un problema a livello sociale, economico e anche occupazionale, con tutti i dipendenti che sono stati portati da circa 40 a 27 unità. Ora, per evitare questo scenario, il commissario Cannafoglia ha dovuto intavolare una serrata trattativa con Autostrade. Però ci facciamo spiegare dalle sue stesse parole che cosa è successo in questi mesi, in questi anni.
La prima richiesta da parte di Autostrade era 18 milioni 688 mila euro. Poi siamo riusciti a far ridurre a 14 milioni 8, 4 milioni circa in meno, oltre interessi. Quindi a maggio 2023 la fondazione aveva incassato 22 milioni rotti. E in cassa, questo è il problema serio, ne aveva soltanto 8 milioni 580, che vuol dire che a 5-6 anni ne avevano spesi 14 milioni 164 mila euro, senza contare alcuni immobili che sono stati venduti per far fronte ad esigenze di cassa in questo periodo. Questo denaro andava accantonato, cioè tutto il denaro che era entrato andava accantonato, perché c'era la percezione, la chiarezza che questa causa si poteva perdere. E anche il CDA era chiaramente consapevole di tutto questo, perché tutto quello che vi dico, ricordate, sta negli atti, nei delibere. Come sono stati spesi questi 14 milioni e rotti? Sono stati spesi per coprire le perdite di bilancio, l'appalto di ristrutturazione delle due palazzine per oltre 7 milioni e mezzo, non abbiamo una contabilità precisa, l'acquisto del museo per oltre 1 milione e mezzo, 200 mila euro per gli orti del vescovo, nonché elargizioni e sponsorizzazioni di dubbia utilità per l'ente. Stiamo parlando di 300 mila euro. Questa è una città della fotografia, vi posso garantire di aver visto elargizioni a figli, amici, conoscenti, cugini, sorelle, per mostre di, non stiamo parlando di Mario Giacomelli, stiamo parlando di soggetti personali. Hanno finanziato delle sfilate di moda, c'è un po' di tutto in mezzo. Con l'autostrada ho subito intessuto una trattativa molto dura, feroce, per cercare di governare il rientro del debito. Il mio problema è non far arrivare azioni giudiziali e mantenere la continuità aziendale. E ci siamo riusciti. Inizialmente ci chiedeva l'autostrada, datemi tutta la liquidità, cioè datemi tutti gli 8 milioni e 580 mila euro che avete, datemi tutti. Se io avessi dato tutto il denaro, noi saremmo morti per perché noi non abbiamo una banca, uno straccio di imprenditore, nessun mecenate che ci dà 50 euro proprio per le condizioni in cui siamo. Quindi mi sono tenuto 1,5 milioni da una parte e ho fatto digerire ad Autostrada che quello mi serve per non cadere. E ho dato a loro, per il momento, gli ho dato 7 milioni e li abbiamo tenuti tranquilli. Verranno dati un ulteriore 1 milione per alcuni beni che abbiamo entro il 2024 che stiamo vendendo. Queste vendite significherà che noi a fine novembre arriveremo a dover dare all'Autostrada 6 milioni e 800 mila euro, oltre interessi.
Nelle soluzioni prospettate a società Autostrade c'è stata anche la suddivisione dei beni della fondazione in strategici e non.
Abbiamo individuato degli immobili non strategici, la cui vendita non ci butta per terra il bilancio. Perché? Perché il bilancio della fondazione si regge con le rette e con gli introiti di terreni e della palazzina sopra il Saladino, tutto quello, tutta la fondazione. E incassiamo sui 250 mila euro circa all'anno, che ci consente di tenere in pareggio il bilancio. Se noi dovessimo vendere quegli immobili, la fondazione deve chiudere, deve essere liquidata. Stringendo i denti, via dicendo, la nascita. Noi abbiamo questi immobili che ci servono per mantenerci, abbiamo le due palazzine, abbiamo dove viene esercitata la scuola di musica e abbiamo dove viene esercitata l'attività della comunità Nilde Cerri. Tutto il resto è tutto da vendere.
Ora, tra questi immobili non strategici rientra anche il Musinf, acquistato dal comune di Senigallia per circa 1,5 milioni di euro, ma valutato oggi poco più di un quinto del suo valore iniziale. Oltre all'area dove è stato costruito il nuovo monoblocco dell'ospedale di Senigallia, quello per intenderci che ospita cardiologia, radiologia, e il palazzo del laboratorio analisi, sempre di proprietà della Fondazione Città di Senigallia. Oltre alle proprietà degli Orti del Vescovo, altri appartamenti e locali sparsi tra Senigallia e i comuni limitrofi dovranno essere alienati. Dicevamo prima che su questa situazione insiste anche una forte svalutazione del patrimonio immobiliare della Fondazione Città di Senigallia. L'avvocato Canafoglia ci spiega proprio che cosa è successo e quali sono i beni coinvolti.
La vendita di questi immobili non strategici è molto complessa. Svalutazione del patrimonio immobiliare. Perché siamo arrivati a 21 milioni di svalutazione? C'è una roba pazzesca. Voi fate conto, noi c'eravamo a 39 milioni tutto l'intero patrimonio immobiliare. Quando è arrivata la sentenza, quando è arrivata la Cassazione è entrata nel valore delle aree fabbricabili e di quelle delle aree limitrofe. Da lì ci siamo accorti di valori sballati. L'area fabbricabile di via Cellini era stata inserita a bilancio per 8 milioni 839 mila euro. Oggi, valutandola in linea con gli atti, con le valutazioni di quelli a fianco, che quindi hanno già passato il vaglio dell'Agenzia delle Entrate, da 8.830.000 siamo arrivati a 2.640.000 euro. Siamo quasi a un quarto. L'area di Via Arceviese era valutata a 5.968.000 euro. Il comune Finimu, per tutte le problematiche che ha sul paio, dicendo, la valuta a 150.000-200.000 euro. Noi l'abbiamo valutata da 5.968.000 a 1 milione. Abbiamo trovato delle situazioni pazzesche. Palazzina Sud, quelle dove stanno solo 17 posti. Messa a bilancio 6.600.000 euro valeva, secondo il bilancio, che è il costo di costruzione. La ristrutturazione di quella palazzina Sud significa che è costata a posto letto 352.000 euro. Siamo 3,5 volte in più della sanità pubblica, senza considerare che la terra era di proprietà della fondazione, senza considerare che l'immobile c'è. La gravità di questo fatto è che quella palazzina con 17 posti letto non ci si può fare nulla. RSA, sì, ci si può fare, ecco, se venisse Moratti, venisse, che ne so, Presidente della Repubblica, allora chiediamo 10.000, 15.000 euro e allora si regge in piedi. Ma con 17 posti letto non si fa nulla. Neanche un RSA regge per i costi di gestione che ci sono. Ma la cosa grave che è emersa 7-8 giorni fa, sono venute fuori l'esigenza di dover adeguare sismicamente la palazzina che ha avuto, hanno speso 6,6 milioni, di adeguarla per 1,5 milioni alla sismica. Palazzina Nord, un po' meno il valore, nonostante sia quasi 3 volte più grande, era stata appostata a bilancio prima a 1,9 milioni, è stata ridotta soltanto a 1,5 milioni. Anche lì c'è un problema di adeguamento sismico, di circa 1 milione. Musinf era stato comprato per 1,5 milioni, a bilancio, dopo gli vari ammortamenti, eravamo arrivati a 1,1 milioni. Voi capite che è un museo, valore zero, nessuno lo compra. Nelle perizie i nostri tecnici dicono: non capiamo sulla base di quali criteri vengono dati questi valori. Allora abbiamo dei terreni agricoli su ripe appostati a bilancio per 2.988.000 euro. Siamo proprio fuori da ogni grazia di Dio. A un certo punto ci siamo accorti di avere degli immobili, delle aree fabbricabili che non c'erano, non esistevano. Io vi ho fatto degli esempi, dei macro esempi. Questo è il motivo per cui siamo andati a svalutare in maniera così pesante. Cioè sono cose, non sono situazioni che tu dici vale 10, no, mettiamo 9,8. Cioè sono delle cose talmente eclatanti, talmente grandi, che oggettivamente diventa un problema mantenerlo.
A questo punto la situazione della Fondazione Città di Senigallia rimane comunque critica, ma si intravede un piano di rientro per questo debito, che prevede la dismissione di alcuni beni non strategici alle funzioni dell'ente, la riduzione delle spese e la rinuncia ad alcune partecipazioni e investimenti come quello del progetto Orti del Vescovo, progetto che tra l'altro dovrà essere completamente rivisto anche per la questione dei garage interrati a pochi metri dal fiume Misa e anche per la vicenda del ponte Garibaldi per il nuovo progetto che impatterà fortemente sull'idea iniziale degli Orti del Vescovo.
Siamo riusciti a frenare l'erosione del patrimonio, non portiamo i libri in tribunale in questo momento. Siamo passati da meno, nel 2018 si perdeva 2.008.000. Siamo arrivati nel 2022 a più 4.195, nel 2023 più 32.000 euro. Abbiamo aumentato i ricavi dal 2020 ad oggi, li abbiamo aumentati di circa 300.000 euro e abbiamo ridotto i costi di circa 1 milione. Aumentare questi ricavi ci siamo inventati di tutto e di più, non ultimo fare un appalto da mangiare per la fiction, tanto per capire, non ultimo gli alluvionati, via dicendo. Detto tutto questo, qual è il problema che noi abbiamo oggi? Oggi abbiamo un problema di questo genere. Il valore degli immobili non strategici, cioè quello che può essere venduto, ha un valore di non supera i 7 milioni sulla carta. Poi capite che quando noi li mettiamo sul mercato, non tutti sono così magnanimi e dire ti do 7 milioni. Che cosa dobbiamo restituire? Noi dobbiamo restituire 7 milioni a autostrade oltre interessi, adeguare la sismica delle palazzine per 2 milioni e mezzo, sostenere 1 milione e 2 per concentrare tutti gli ospiti nella palazzina nord per renderla autonoma rispetto agli affitti, diciamo, che se dovessimo vendere. Il che vuol dire che ci occorrono circa 10-11 milioni, ma il valore degli immobili non strategici, quelli che possiamo vendere, arriva a 7 milioni. Questo è il problema che noi abbiamo, enorme. E ci si può arrivare con molta difficoltà, molta. È una crisi che penso ci vorrà almeno 7-10 anni per portarla fuori, lentamente, sempre con questa modalità.
Se dalla vendita dei beni non strategici e dalla prosecuzione di questo piano di risanamento non dovesse risolversi la situazione, che cosa succederà? Ce lo spiega ancora Canafoglia.
Dunque, innanzitutto io ho pronunciato ad Autostrada un secco saldo e stralcio, perché non posso fare diversamente. Poi di questi 3 milioni c'è l'accorpamento dalla palazzina sud alla palazzina nord, si sta valutando, studiando un progetto, un partenariato pubblico-privato che ci porta per 10 anni, 7-10 anni il pagamento, che questo significa levare 1 milione e mezzo da questi 10 milioni. Quindi mastiamo sempre, e allora a quel punto, fatto questo, ci possiamo permettere anche di vendere qualche immobile strategico. Però sono quelle cose che, dei vasi comunicanti, un piano c'è, stiamo aspettando delle risposte dalla regione su un progetto importante che è la casa della comunità, l'ospedale della comunità, sapendo che io sono abituato a mettermi tanti paracaduti sulla schiena, laddove non dovesse venire fuori, noi già siamo pronti, abbiamo studiato altre 8-10 ipotesi di incastri con le varie situazioni per cercare di mantenere in equilibrio l'ente, cioè trovare delle soluzioni che siano più redditizie. Perché? Perché attualmente l'ospitalità degli anziani è la penultima fascia a titolo di remuneratività. Quindi noi dovremmo provare, quanto in una parte, ad alzare o un RSA o un RP per demenze o via dicendo, che ci dà degli incassi diversi. Allora, guadagnando qualcosa in più, abbiamo la possibilità piano piano di trovare delle soluzioni. Tenete presente che la nostra difficoltà è anche di non poter accedere facilmente, direi quasi impossibile, a un credito bancario, perché nessuna banca si avvicina a una situazione di questo genere. Dobbiamo contare principalmente sulle forze della fondazione e sperare appunto che gli enti ci diano una mano, parlo della regione, quantomeno in termini di autorizzazione, vi dicevo. L'impegno è tanto, è devastante, continuo. Ci sono delle responsabilità. Oggi, fuori questa cosa, dobbiamo prendere in considerazione anche azioni legali nei confronti di chi questa gestione l'ha portata.
A questo punto sentiamo qual è la posizione del Comune dalle parole del sindaco Massimo Olivetti.
La situazione è molto complessa, noi ci auspichiamo che possa servire, cioè che si possa prorogare un attimo una gestione, ci confronteremo credo con la Regione, che la Regione decida un attimino di continuare questa situazione e che possa in qualche modo poi permetterci di tornare ad avere quantomeno la nomina da parte del CDA, quindi che si possa uscire un po' dalle acque. Indubbiamente i dati sono abbastanza complessi, ma confidiamo molto nella professionalità dell'attuale commissario, che credo avrà difficoltà, ma credo riuscirà a risolvere questa matassa, questo sì. È ovvio che prima lui riuscirà, prima noi potremo riappropriarci di quello che è la possibilità semplicemente la nomina, non di più, però almeno saranno dei rappresentanti che in modo indiretto rappresentano comunque la collettività.
Ma quindi l'orizzonte qual è?
Questi 7-10 anni. Questi sono dati che lui non è che deposita in comune, questi sono dati che vengono trasferiti in regione, quindi in questo momento anche da un punto di vista di terra è la regione deve poi decidere, e mi auguro che non decida per la cosa peggiore, cioè...
Scenario che in tanti vorrebbero evitare, quello della liquidazione dell'ente.
Cosa significa mettere in liquidazione l'ente? 59 anziani, 10 alluvionati, disabili della cooperativa al volo sono circa 20, punto distribuzione di raccolta di viveri di prima necessità gestiti insieme a strocomunitari direttamente da loro sono oltre 200 famiglie in difficoltà economica, la scuola di musica L'Abettino Padovano sono oltre 400 studenti, la comunità protetta Maria Nilde Cerici ha oltre 20 malati psichiatrici gravi. Ci abbiamo un progetto con la fabbrica dei sogni nell'area a fianco del seminario con oltre 100 famiglie di disabili. Poi ci abbiamo i dipendenti, che non sono solo i nostri, che sono, noi li abbiamo portati da 46 a 28, non sono solo i nostri, ma ci sono anche tutti i dipendenti di tutte queste di questi enti che lavorano. Ci sono i dipendenti di Daniel De Cerri, ci sono i professori della scuola di musica, ci sono tutte queste figure e siamo intorno a 80 persone, 80 famiglie, che traggono un emolumento da questa situazione. Se non ci fosse stata la sismica io ero molto più tranquillo. La sisma che è venuta fuori qualche giorno fa e soprattutto era una cosa a conoscenza del precedente CDA. Quando c'è stato il momento di fare l'adeguamento sismico ne hanno fatto un pezzettino piccolino. Da una valutazione fatta, se avessero fatto il lavoro allora con 400, 500, 600.000 euro le due palazzine andavano a norma. Oggi solo di adeguamento sismico dobbiamo spendere 2,5 milioni, più portare fuori la gente, disagi, cose eccetera. L'attività di risanamento in questo momento ha scongiurato il deposito dei libri in tribunale, ma l'ente non è uscito assolutamente dalla crisi. Il problema è serio. Certo, la città è interessata molto poco. La città è interessata soltanto chi viene lì, chi entra dentro, le famiglie che entrano dentro. Considerate che con questi numeri, oltre 1.000 famiglie che entrano in contatto con la fondazione, credo che noi costituiamo un'importante colonna dei servizi sociali di questa città. Laddove l'ente crollasse per tutta questa serie di problematiche, credo che ci sia un problema non solo per la fondazione, ma sia proprio un problema di gestione dell'intero sistema sociale.
Quello che avete sentito finora era un nostro servizio elaborato su quanto affermato nei giorni scorsi durante una conferenza stampa di presentazione di questo bilancio della Fondazione Città di Senigallia. I dati verranno trasmessi alla regione che prenderà le decisioni in merito. Staremo quindi a vedere quello che succederà e torneremo sull'argomento. Grazie a tutti dell'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Duomo Senigallia in blu.